Lettura numero 12, pagina 95. Era l'anticipazione dell'agonia, quel sentirmi avvolto dalla nebulosa biancastra del trapasso, a cui presto sarebbe seguito uno strato di tenebra densa. Il fazzoletto che stringevo in mano era l'unico oggetto che mi era rimasto da casa, ma così intriso di rosso si era trasformato nel testimone di una sorgente di vita ormai estinta. Forse in quel momento scossi di nuovo il capo, non so, probabilmente mi calmarono un po' le gocce d'acqua che cadevano sul cemento senza tregua e senza fretta. Quel suono ritmico mi richiamò l'immagine di quelli che di sera, al ritorno dal lavoro, si pulivano dalla diarrea con l'acqua calda, le ginocchia, le cosce in carta pecorite. Vidi me stesso mentre li conducevo, dopo che si erano lavati, nella mia piccola stanza. E per un attimo mi sembrò che fosse giunto il momento di fare i conti col mio lavoro da becchino. Forse fu il pensiero della mia occupazione tranquillizzarmi e tornai al mio giaciglio. O magari vi tornai perché avevo inghiottito un po' di saliva, che era soltanto saliva. Fui grato a Vasca quando poco dopo si alzò scivolandomi accanto giù sul pavimento, perché con l'inizio dell'ordine abituale fosse tutto sarebbe tornato come prima. Intanto respingevo ogni pensiero, ogni percezione. Sentivo che dovevo essere noncurante e ottuso. Certo che, dopo una scossa di quel genere, non è facile rimanere sornioni come prima. Tuttavia ci si deve comportare come se nulla avesse intaccato la fede incrollabile, sorda e cieca nella sopravvivenza. Già, Harzungen, un nome qui davanti a me, su un lato levigato di una bassa colonnina. Ma cosa può dire adesso questo a loro, ai turisti? Bisognerebbe portare qui uno dei turni che partivano 3 volte al giorno per le gallerie e farli viaggiare una volta con loro, questi turisti domenicali. E sì, se quella volta Yub non fosse venuto a pregarmi di sostituirlo, nemmeno io avrei saputo da dove provenissero di sera tutti quei feriti e quegli invalidi. «Ho la dissenteria», mi disse Yub, e poggiò sul pavimento, accanto al tavolo, la cassetta di legno con la maniglia di cuoio. Yub era un olandese tanto spilungone che ci si accorgeva di quanto fosse alto solo quando si chinava per poggiare la sua cassetta. Così, appena fu buio, partì dal campo al posto suo. La neve riluceva metallica nell'oscurità e la notte nascondeva la pianura tetra che di giorno appariva come una steppa nevosa sotto un cielo di piombo. Ogni tanto mi fermavo a guardarla dalla finestra della mia stanza e, nonostante fosse tanto misera, rifiutavo la vicinanza della terra sana e rigogliosa, ma quando mi ritrovai a camminarci sopra, mi sentii a un tratto pervaso da un'ondata di incertezza. Fui afferrato da una specie di nostalgia per il mio cantuccio, seppure era l'anticamera della morte. Ma durò poco, perché restai colpito dalle schiere in marcia. Per un istante mi parvero file di veri lavoratori. Quando però risuonarono le grida e i bianchi fasci di luce rischiararono gli abiti a strisce, quell'impressione scomparve. Gli uomini si erano cacciati i pastrani, sottili come grembiuli, nei calzoni, perché non sventolassero inutilmente nell'aria gelida dei 18 gradi sotto zero. Gli zoccoli producevano un rumore sordo contro la crosta ghiacciata e tutti tenevano le mani affondate nelle tasche e si stringevano nelle spalle, cercando di riparare il più possibile le orecchie e la testa rasa, coperta da un rotondo berretto di tela. Ma non solo la testa, tutto il corpo avrebbe voluto accartocciarsi, ridursi a una minuscola pallina, alla quale certo somigliava il residuo di coscienza sperduto nella calda interiorità dell'organismo. Ogni tanto, a intervalli regolari, in testa alla colonna, bocche cacciavano urla, che si moltiplicavano automaticamente come un gracchiare di corvi impazziti. In quei momenti sembrava che la paura fosse diventata un vento impetuoso, che investisse tutte insieme quelle corde vocali tedesche e che dei pecorai nascosti nel buio diffondessero con quegli urli il muro della paura lungo la schiera che arrancava o saltellava per resistere al freddo del nord. Io però non sentivo molto freddo. Il mio giaccone bruno, anche se mi arrivava solo le ginocchia, era spesso e non troppo liso. Sulla schiena era stata ritagliata una finestra otturata con il panno a strisce. Certo che attraverso la tela di sacco dei calzoni il freddo aveva via libera, ma io indossavo doppie mutande, anche quel paio che con Vasca avevo tolto a un vecchio francese prima di portarlo nella cassa. Chissà come aveva fatto quel vecchio a conservare, oltre la camicia, anche le mutande. Vasca le aveva buttate un recipiente per farle cuocere e ricuocere in acqua bollente. Così i morti non solo mi nutrivano, ma mi vestivano pure, in cambio del fatto che prima avevo dato loro della polvere di carbone e poi li avevo deposti dietro la baracca. In quella marcia notturna portavo con me la cassetta di legno del pronto soccorso con la croce rossa su un lato, ma le bende e le compresse di aspirina potevano giovare ben poco a quei corpi che saltellavano nel buio come se il freddo fosse una doccia da cui trovare il riparo. Un brutto momento fu quando le schiere si fermarono sul terrapieno, disponendosi lungo le rotaie e scalpitando con gli zoccoli, 600 paia di zoccoli. Le torce elettriche saettavano in lungo e in largo sulla massa striata, finché non arrivò il trenino con 4 vagoni che la calca saltò per sfuggire al freddo, visto che le ondate di urla che ci assediavano erano solo la colonna sonora di una notte siberiana. I vagoni partirono nel fragore, mentre i corpi sbuffavano e soffiavano nel buio per riscaldare quella ghiacciaia che aveva le finestre assi di legno anziché vetri. Io rimasi in piedi nel corridoio con la cassetta del pronto soccorso stretta fra le ginocchia perché non fosse stravolta dal flusso che andava e veniva nello spazio angusto. In quel muoversi febbrile, in quel brulichio, i 20 minuti del viaggio passarono presto. Poi il treno si fermò e di nuovo fummo investiti dalle urla e dalle sciabolate di luce che frustavano sia chi saltava nella neve, sia chi vi ruzzolava perché troppo debole, con lo scopo di farlo rimettere alla svelta in fila insieme agli altri, che, già a posto, pestavano la neve con gli zoccoli per scaldarsi. In mezzo a quella confusione fu un piccolo sollievo udire il rumore cupo di un getto che scioglieva lo strato di neve, seguito da un odore caldo di ammoniaca. Ma ecco che le grida già smuovevano la grigia truppa, che adesso attraversava Niedersachsenwerfen, scalpitando fra le case, lontano ricordo di costruzioni coperte di neve, abitate da una stirpe umana scomparsa da tempo, che amava l'inverno e il crepitio del fuoco. Non eravamo ancora usciti completamente dal paese, quando il corteo si fermò davanti a una lunga fila di vagoncini metallici. Allora le gole invisibili ripresero a urlare, perché la massa si arrampicava troppo lentamente sui cassoni di ferro. Si tiravano su aiutandosi con le mani e con i piedi, rimanevano un attimo in bilico sull'orlo finché non rotolavano dentro. I vagoncini croup, ribaltabili come quelli dei minatori, erano larghi e si elevavano per più di 2 metri da terra. Stavano spalancati nella notte come enormi tazze nere, riempite via via di materiale formicolante che si caricava da solo. Poi il buio assorbì i lampi delle torce. Quegli scatoloni metallici si mossero e si misero a correre. Il carico umano cominciò a ricoprirsi di fiocchi di neve svolazzanti. La piccola locomotiva produceva invisibili batuffoli di vapore caldo, tanto che braccia e gambe avrebbero fatto di tutto per potersi alzare e confondersi con quel calore volante. Il convoglio avanzava serpeggiando, il battito delle suole di legno ne copriva lo sferagliare. Pareva una supplica di colpi ritmati sulla scorza metallica di un destino che li respingeva. La massa oscura stava in piedi al centro, lontana dalle sponde gelide, stringendo insieme dorsi e ventri, ritraendo le teste come tartarughe, con le facce che si chinavano sui petti, sotto l'urto del freddo che sforbiciava l'aria. Quell'eternità in movimento fu rotta all'improvviso dal lugubre lamento di una sirena, come se la sofferenza umana si fosse addentrata in un lungo collo che, emergendo nel buio, muggisse la propria paura. Uno stridio di freni e poi, prima ancora che il bruco di ferro si fosse fermato in mezzo alla pianura bianca, balzarono fuori figure armate di mitra, simili a una torma di lupi che assalga ululando una colonna di slitte. Quando si calmarono, forse per effetto della notte silenziosa, cominciarono a battere i piedi sulla neve come se sentissero freddo. Strano, avevano stivali, colbacchi, cappotti foderati di pelliccia lunghi quasi fino a terra, sopra cui erano anche gettati dei teli da tenda mimetici. Il freddo penetrava invece liberamente, come attraverso una rete, nei corpi che emergevano dagli orli dei vagoni. Solo la forza di volontà poteva aiutarti e cercava di salvarti, sgusciando da sotto le palpebre chiuse, tentando di avvolgere il corpo in un immaginario scudo bianco per proteggerlo dall'abbraccio glaciale. Ma la forza di volontà si esaurì alla svelta e i denti serrati cominciarono a battere. Anche quel rumore era però coperto dai colpi degli zoccoli calzati dalla massa umana, rappresa in mezzo al cassone d'acciaio. Il cielo intanto era scosso dal rombo, forse amico, di innumerevoli aerei invisibili, ma quel rombo era talmente lontano e irreale che gli esseri con la morte nelle ossa quasi non lo percepivano. Anche perché il battito degli zoccoli si era interrotto all'improvviso. Si era alzato un fetore di diarrea e il carico umano aveva preso a imprecare e a spostarsi per strizzar via da sé come un cencio umido il corpo condannato. In basso le guardie si spaventarono e la loro paura riempì lo spazio della notte. Le voci all'interno del cassone metallico erano parse loro un cenno che gli aerei avrebbero potuto scorgere. Si scatenò di colpo la tensione, ma il silenzio si ristabilì subito, anche nel vagoncino sul cui orlo stava ora una magra sagoma infetta. Quasi subito però arrivò, da chissà dove, un drappello di soldati con i cani lupo che si slanciarono verso l'alto abbaiando furiosamente, come se volessero addentare il metallo. Poi non si udirono più gli aerei e anche l'abbaiare dei cani si allontanò. Soltanto la catena di quelle tazze alte e larghe rimase immobile nella pianura dell'inferno bianco. Il toc 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 degli zoccoli contro il fondo di metallo era il ritmo di un'agonia che si dilatava in modo assurdo nella sordità infinita. Di giorno certo la partenza era diversa, la luce non rende uniformi le cose come fa il buio. Una volta ci andai al posto di Jean, che assomigliava a Yub, alto e secco anche lui, come un albero maestro, con una testa ogiva, ma era meno loquace di Yub, e a giudicare dalla sua espressione non doveva essersi comportato molto bene con gli indigeni delle Indie olandesi, dove si vantava di essere stato. O forse non era neanche ammalato quando mi chiese il favore, ma semplicemente non gli andava l'idea di andarsene in giro con quel freddo cane. Io invece avevo voglia di ripetere l'esperienza che agli altri riusciva sgradevole o addirittura ripugnante. Jean dovette pensare che era un po' matto e a me piaceva andare perché in quel modo aveva uno scopo nuovo, stava in compagnia di corpi in movimento anziché rimanere a contemplare membra che si amalgamavano sempre più al loro pagliericcio. In segreto, in modo indistinto, desideravo pure sfiorare il mondo non recintato, o almeno desideravo che il mondo esterno mi sfiorasse. Ma quell'atmosfera era quasi altrettanto pestilenziale quanto la nostra. Quando, per esempio, nel pomeriggio attraversammo Niedersachsenwerfen sulla via del ritorno e le file trascinavano a fatica le gambe gonfie, quattro di noi portavano un corpo svenuto, tenendo ognuno un braccio o una gamba su una spalla incurvata, di modo che quel corpo di poco sollevato da terra sembrava un enorme ragno. In quel momento, sulla bianca strada silenziosa, incrociammo due ragazze. Non si voltarono nemmeno. Era impossibile che non ci avessero visti, che non vedessero quegli zoccoli sporgenti davanti alle spalle dei primi due della fila. No, non si accorsero neppure della lunga processione formata da 600 uniformi zebrate. Per loro era come se la strada fosse deserta, liscia, coperta solo dalla crosta di neve che copriva il selciato e i marciapiedi. È possibile, allora, inoculare negli uomini un disprezzo così radicale per le razze inferiori da far sì che due ragazze, camminando sul marciapiede, riescano a far sparire con la loro freddezza un corteo di schiavi, in modo che oltre a loro due ci siano soltanto la neve e una pacifica atmosfera di sole. Eppure lì intorno c'erano una piccola latteria, la vetrina di un orologiaio, una bottega di parrucchiere, una panetteria, silenziose e deserte nelle prime ore del pomeriggio, come in qualunque altro luogo abitato. Quindi era assurdo che io cercassi di allungare le mie antenne fuori del mondo a strisce. Ma più ancora della facciata delle case, delle vetrine, mi colpì il fatto che quel giorno a guidare il turno ci fosse Peter, che portava sul petto, cucito sotto il numero, il triangolo verde dei criminali tedeschi, anche se non era uno che trattava da cane la gente. Doveva aver alleggerito qualche cassaforte o fatto sparire qualcosa, ma per noi questo era quasi un suo pregio, dal momento che il suo comportamento verso quei poveri lavoratori era bonariamente serio. Non li costringeva la donata prima della partenza dal campo, e i gruppetti potevano accalcarsi intorno a me per farsi esonerare dal lavoro. Io, mi gridavano in tutte le lingue. Guarda me, insisteva qualcuno, infilandosi davanti agli altri e sbottonandosi i calzoni che così gli cadevano sulle caviglie. Le cosce magre, i polpacci avvizziti e squamosi erano cosparsi come da un leggero fondo di caffè. Gli davo il biglietto per l'infermeria, dove sarebbe stato certamente accettato, di sera l'avrei ritrovato nella mia stanza. Poi scrivevo un biglietto per quello che, al posto delle caviglie, aveva un paio di zoccoli di carne e si apriva la strada fra quelli coi calzoni giù che naspavano camminando a gambe larghe nella marea dei corpi e delle voci. A uno ficcavo il termometro sotto l'ascella, scrivevo il biglietto a un altro, poi a un altro ancora. Era un mare in burrasca che si infrangeva contro di me da ogni parte. «Guarda me, guarda me!» E io mi affannavo a distribuire i biglietti mentre cercavo di afferrare il termometro che una mano teneva sospeso sopra le teste ondeggianti. Tutto questo durava finché la porta là davanti non si apriva e si udiva la voce del capo, Peter, che regolava il passo delle file. «Links, svo, drei, vier, links, svo, drei, vier, sinistra, due, tre, quattro». Poi, davanti al corpo di guardia, un ufficiale impettito come un gallo ci contava. Quando gli passai davanti con la cassetta del pronto soccorso, mi sentii soddisfatto come un avvocato difensore che abbia appena provato l'innocenza del suo cliente. Avevo rilasciato 15 biglietti per un tentativo voluto, cosciente, di ingannare la morte. Qualcuno potrebbe certo obiettare che il mio fu un tentativo quasi sicuramente inutile, perché quei sopravvissuti, grazie ai miei biglietti, sarebbero soltanto morti qualche giorno più tardi. Ma chissà, può darsi che qualcuno si sia salvato, e questa sola possibilità vale tutta la vita di un uomo. Magari idee come questa possono sembrare ingenue all'ex combattente che andava all'assalto gridando «Urrà!». Forse è necessario, nell'economia del genere umano, che esistano persone fatte così, elementi in cui si accumula tutto il coraggio che l'uomo è capace di sprigionare, ma io non posso certo essere riscattato delle parole di un ex comandante partigiano. Quando ordinai l'assalto alla colonna tedesca, le mitragliatrici, in quei momenti, passando davanti all'ufficiale, io mi limitavo a stringere forte in mano la maniglia di cuoio della cassetta del pronto soccorso, anche se ben sapevo che le guardie stavano caricando rumorosamente i loro fucili e si buttavano il mitra in spalla. Poi, una dopo l'altra, si disponevano a fianco della schiera dei prigionieri come becchini che aspettino impazienti la partenza di un corteo funebre. Sulla neve calpestata brillava un sole pallido e anche se l'aria era satura di luce, sembrava che la natura cercasse, in segreto e a tastoni, di sgusciar via da sotto il giogo del disfacimento. Su un lato della strada c'erano due casette che parevano disabitate, ma poi un bambino, certo doveva stare in piedi su una sedia, schiacciato il muso contro il vetro di una finestra su cui stampava due stelle di piccoli tentacoli biancastri. Sorrideva innocente, come se si stesse godendo il passaggio di buffe figure da circo. No, il suo sorriso non era ancora maligno, era soltanto anacronistico, come il sole che brillava lassù, sole che sconcertava anche la torma ammassata dai vagoni e dai finestrini sbarrati, e il convoglio per un istante diventò il miraggio di un onesto treno in corsa attraverso un paesaggio familiare, con un vero sole splendente sopra i tetti ripidi carichi di neve. Qualcuno accese una cicca brunastra lungo un centimetro e me la porse dicendo «Facciamoci una tirata». Il miscuglio di tutte le lingue europee e la neve facevano sì che là fuori la steppa russa si confondesse con la pianura francese e olandese in un'irrequietezza bianca e una luminosa immagine di salvezza. Un'impressione che si rafforzò ancora di più poco dopo, quando attraversammo Niedersachswerfen. Famiglie ucraine accanto a baracche di legno giocavano i cavalli a grandi slitte. Bambini si gettavano con gli slittini sulle piste di ghiaccio. Quasi l'ingrandimento di un quadro invernale di Bruegel. Non ci fosse stato l'arrancare della nostra processione con i nostri zoccoli e i nostri cenci. Quando poi le file cominciarono a riempire i vagoncini Krupp, sostenendosi alle sponde con i gomiti finché le gambe ciondolanti non trovavano un appoggio, vidi una ragazza che mi stava osservando dalla finestra di una casetta di là dalla strada. Non arrivò ad asciugarsi gli occhi, come facevano invece le donne alsaziane a Markerich, ma il suo sguardo era sorpreso e quasi sperduto. Stava immobile, assorta, appoggiata al davanzale, il seno posato sugli avambracci incrociati. I suoi occhi brillavano smarriti, come se non potessero credere alla realtà della distruzione di tutti quei maschi. Sì, sul suo volto c'era un riflesso sensuale, e i suoi occhi erano nostri complici, perché nel loro torbido scintillio si leggeva il rammarico per tanto piacere sprecato. Per tutte queste ragioni il turno di giorno era diverso, e visto che il sole stava in cielo e il freddo rimaneva sopportabile, Qualche guardia si sedeva sul vagoncino di legno inserito fra i cassoni di ferro. Non era normale vagoncino. Aveva al centro una specie di schiena d'asino trapezoidale, in modo che le SS sedute sullo stretto sedile poggiavano i piedi su due mensole coperte di neve. Stringevano i fucili fra le gambe, scostavano la neve con i piedi, guardavano davanti a sé come cacciatori delusi, privi di fantasia. Allo stesso modo stavano seduti quei loro due compagni rimasti nella baracca dopo che il turno era entrato nelle gallerie. Mi guardavano mentre fasciavo un ferito, accoccolati su una panca vicino alla stufa. Si annoiavano, certo, ma era meglio starsene seduti accanto al fuoco di mattonelle di carbone che rimanere 8 ore nelle correnti d'aria delle gallerie tra il rumore disumano dei compressori e le esplosioni delle mine. Fine lettura 12, pagina 103.